Le 22 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiero. Ma in famiglia è ancora così difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera parliamo di quanto accaduto a Pieve di Camaiore in Versilia, dove avete sentito Piero Moriconi, un uomo di 63 anni, ha ucciso a fucilate la moglie Katie Andreoli di 52 e il figlio Mirko Moriconi di 24 anni. Poco fa l'uomo è stato interrogato dal PM dopo aver trascorso la notte in carcere e ha detto: mio figlio pretendeva sempre soldi, era violento e mi minacciava. Questo dunque il movente, parte del movente fornito finora dal 63enne per l'omicidio del figlio e della moglie, che secondo la sua versione voleva lasciarlo e andarsene via con il figlio. Di certo questo invece è emerso chiaramente: Piero Moriconi non sopportava l'orientamento sessuale del figlio. Mirko infatti era omosessuale e di recente aveva chiesto consigli al consultorio transgenere di Viareggio perché stava pensando di cambiare sesso. È brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay, scriveva sui social il ragazzo nel 2022. Ovviamente saranno poi gli inquirenti a stabilire quali sono le ragioni profonde per cui si è consumato questo duplice omicidio, ma il caso riaccende i riflettori sulla violenza domestica radicata nel rifiuto dell'orientamento sessuale dei figli e più in generale sulle violenze omotransfobiche che prendono linfa anche dal clima d'odio e di intolleranza che respiriamo quotidianamente. Tutto questo in un momento per nulla banale, il mese del Pride, a pochi giorni da uno degli appuntamenti più importanti per la comunità LGBTQ+, quello di Milano, che si tiene sabato. Ecco, dopo quanto accaduto in Versilia, cambierà adesso il tono della manifestazione? Un'altra delle domande a cui cerchiamo di rispondere stasera, probabilmente sì, questa, però ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Saluto la prima collegata con noi, che è Cristina Carelli, presidente di Dire Donne in Rete contro la violenza. Benvenuta Carelli.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
L'abbiamo invitata perché voi avete scritto un comunicato oggi in cui spiegate perché questo non è un semplice fatto di cronaca. Perché?
Sì, intanto perché è proprio la rappresentazione di una cultura autoritaria, patriarcale, che continua a pensare di poter sottoporre anche le relazioni, anche la vita delle persone che stanno dentro il proprio nucleo familiare ad un possesso, a una subordinazione. Qui è proprio negato il diritto fondamentale dell'essere umano, cioè quello di essere com'è e di desiderare e di amare come preferisce. Però questo è proprio lo specchio di una cultura che noi conosciamo bene, che riguarda molti nuclei familiari, molte famiglie, molte donne e anche molti figli. Ovviamente in questo caso diciamo il dominio, il potere è quello di un padre che ha una certa aspettativa nei confronti dei figli, e quando vengono disattese evidentemente non vanno bene, non va più bene il figlio, tanto che lo si uccide. Ma in questo caso è stata uccisa anche la madre, proprio perché è una madre che non sta al ruolo imposto, no? di donna che deve custodire un ordine patriarcale secondo il quale diciamo i maschi devono fare determinate scelte, l'orientamento sessuale è quello determinato dalla cultura patriarcale eterosessuale, e tutto ciò che esce da questa regola non va bene, non è considerato normale.
Perché se verrà accertato quello che dicevamo, il duplice omicidio di Pieve di Camaiore sarà certificato insieme come un omicidio omotransfobico e come un femminicidio. In entrambi i casi, dite voi, un attentato alla libertà, alla volontà, la volontà insomma di negare quella libertà di un'altra persona come se non gli appartenesse.
Sì, è proprio questo, è la libertà appunto di decidere per sé, di autodeterminarsi, di scegliere chi si vuole essere, come si vuole essere, chi si vuole amare, cosa si vuole fare. È quello che noi conosciamo benissimo da 40 anni a questa parte, che succede a moltissime donne, ma sappiamo bene che questa cultura riguarda chiunque voglia, no, autodeterminarsi e quindi magari anche uscire da un certo tipo di cultura che ci vuole vedere ancora così rigidi dentro certi modelli che sono, no, estremamente fissi. Ormai sappiamo che invece la vita delle persone è fatta di molte più sfumature e per fortuna, cioè, la libertà oggi viene espressa, viene dichiarata, viene messa in gioco e diciamo che però c'è tutto un mondo maschile che ancora fatica ad accettarla questa libertà e reagisce nel modo più estremo, anche uccidendo propri familiari.
È in questo senso il filo che unisce anche una violenza omotransfobica al femminicidio. Siamo sempre lì alla stessa matrice che poi da cui nasce la violenza.
Eh sì, è proprio la matrice, quella che sta in una società che vede ancora un dominio maschile, una sessualità maschile predatoria, una dinamica relazionale che vede una disparità tra le persone e che vede qualcuno che domina sull'altro e che si sente in diritto e anche legittimato a controllare la vita delle altre persone.
Cristina Carelli, noi la ringraziamo per essere stata con noi. A
Grazie a voi, buona serata.
presto, Cristina Carelli, presidente di Dire, Donne in Rete, contro la violenza. Dicevamo, tutto questo avviene nel mese del Pride, dell'orgoglio LGBTQ+. C'è stata una partecipatissima manifestazione a Roma settimana scorsa e un'altra altrettanto popolata ce l'aspettiamo a Milano questo sabato. Saluto allora Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay. Benvenuto Gabriele.
Grazie, buonasera.
Allora, la domanda che sorge spontanea dopo quanto accaduto a Pieve di Camaiore è se cambierà inevitabilmente il tono della parata di sabato a Milano.
Ma diciamo che indubbiamente fatti di cronaca come quello che appunto è successo a Camaiore pochi giorni fa, in qualche modo, sapete, i Pride sono portatrici sempre ovviamente del ricordo della violenza e della lotta contro le discriminazioni, ma sono anche ovviamente una festa, una festa, una celebrazione, un modo anche per le persone per divertirsi, però hanno sempre tenuto insieme questi due aspetti. Sicuramente però a distanza, insomma, così ravvicinata, questo fatto di sangue sicuramente colpirà di più. Sarà anzi in verità un motivo per essere ancora più rumorosi e ancora più orgogliosi in piazza, perché la miglior risposta che possiamo dare a quello che è successo è vedere che le persone LGBT in questo paese hanno tutta intenzione di andare avanti a combattere per la costruzione di un mondo in cui non debbano più succedere fatti come quelli successi a Camaiore.
Senta, Gabriele Piazzoni, sembrano passate ere geologiche da quando discutevamo della legge Zan che puniva le violenze omotransfobiche, una legge che poi non vide la luce. In questi anni non se n'è più parlato, anzi, è regnato un silenzio, ma sono cambiate le cose?
Ma diciamo che l'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono, cioè circostanze specifiche in cui la violenza nasce proprio dalla volontà della discriminazione, dalla volontà di colpire un soggetto che ritieni diverso o diverso in maniera così ostile che addirittura ti arroghi il diritto di ucciderlo perché la sua diversità non ti piace. Poi guardate, l'omicidio di Camaiore ha una caratteristica molto particolare, molto, che finora se ne è parlato veramente pochissimo, ho solo letto accenni in giro, ossia tiene insieme due fenomeni, quello dell'omicidio a sfondo omofobo nei confronti del figlio di questa persona e al contemporaneamente anche un femminicidio, perché lui uccide anche la madre, nonché la moglie, proprio perché si schiera con il figlio e non con lui. Quindi abbiamo purtroppo in questo Fatto di Sangue una cartina di tornasole di due fenomeni che sono connessi, strettamente collegati fra l'altro per quanto riguarda la loro origine violenta, che proprio ci restituiscono l'idea di quanto il paese abbia ancora bisogno di fare passi in avanti. E permettetemi un'ultima suggestione, sì, sempre su questa questione, ossia noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che dice, fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti la violenza di genere o la violenza o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale e identità di genere delle persone, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. Bene, vuol dire che noi sottoporremo agli omicidi come quello di Camaiore, quindi al padre di questo ragazzo, il modulo da firmare se vuole o no che il figlio faccia corsi perché che in qualche modo cercano di prevenire questo tipo di violenza. È una follia quella in cui il nostro paese sta facendo, cioè in parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenirle.
Fa bene ad anticipare questo argomento, che sarà poi uno dei fulcro del nostro ragionamento con un ospite dopo di lei, Gabriele Piazzoni. Le faccio un'ultima domanda, un po' un fuorisacco rispetto ai temi di questa sera, tornando invece su quello che sarà poi sabato, la manifestazione di Milano, perché oggi il sindaco Sala ha parlato, ha detto che sarà al Pride di sabato, però ha detto anche che forse sarebbe una buona idea per l'anno prossimo spostare la data, e già quest'anno la parata partirà con mezz'oretta di ritardo, mezz'ora dopo, per il caldo ovviamente, per quello che ormai viviamo ogni estate in questo periodo, le ondate di calore sempre più intense e frequenti. Che ne pensate di questo?
Ah beh, ma il problema c'è tutto, ed è un problema che non riguarda soltanto sabato a Milano, ma è un problema di natura globale, nel senso che noi ci troviamo a che fare con un aumento delle temperature, cosa che è una sfida ovviamente per i Pride, che sono manifestazioni prevalentemente estive all'aperto, in una situazione in cui anno dopo anno le temperature continuano ad aumentare. È chiaro che si stanno fra l'altro mettendo in campo in tutti i Pride, anche sabato è stato fatto, misure per mitigare i disagi, possibilità di avere punti d'acqua, cercativo di slittare in avanti con gli orari di partenza, cercare di individuare percorsi che garantiscono una maggiore ombreggiatura sui partecipanti, eccetera. Ma non è solo questo, il problema è che una manifestazione, le manifestazioni grandi come quelle di Milano, quelle di Roma, hanno bisogno che vengano dietro tutti i servizi pubblici collegati, dalla polizia ai trasporti pubblici, perché parliamo di una manifestazione che a Milano ha visto 300.000 persone in piazza. E quindi tu non puoi pensare di farla partire alle 9 di sera, perché alle 23.59 la metropolitana chiude. Quindi ad esempio, adeguarsi nella realizzazione di questi grandi eventi alle necessità appunto di evitare, perché è chiaro a tutti che è un problema per le persone fragili, ovviamente manifestare sotto un calore di quel tipo, ma anche per quelle non fragili, diventa un problema per tutti oggettivamente, il caldo così atroce, richiedono che ci si sieda intorno a un tavolo e tutti quanti si cerchi di capire con le istituzioni, enti pubblici, organizzatori, come fare e quanto si può cercare di andare verso la mitigazione di questo problema.
È molto più complesso di quanto non si pensi. Grazie Gabriele Piazzoni, buon Pride per sabato a Milano, alla prossima.
Grazie mille a voi.
Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay. Tornando all'omicidio di Camaiore, il duplice omicidio, anche insieme una violenza omotransfobica e un femminicidio, abbiamo interrogato oggi chi si occupa di dare aiuto sia alle giovani persone LGBTQ+ discriminate, sia a chi si occupa di dare una mano invece ai genitori che non riescono ad accettare la sessualità l'orientamento sessuale e l'identità dei propri figli. Partiamo però dai primi. Matteo Lefons ha sentito Maria Grazia Campese, che è presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case Arcobaleno, dove trova rifugio appunto chi viene discriminato.
Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere, insomma parlo delle persone trans, per cui sono storie che incontriamo ogni giorno, per fortuna come dire storie che si possono riscrivere nei casi incontrati da noi, e il dolore per invece questo epilogo drammatico che non ha potuto incontrare una strada alternativa prima che si consumasse questo delitto così efferrato.
E in queste situazioni cos'è che si dovrebbe fare? Cioè come si agisce per proteggere le persone dalle loro famiglie?
Allora, è già un paradosso dire di proteggere le persone dalle proprie famiglie, insomma ci fa sempre una certa impressione, però far sapere che ci sono delle alternative, ci sono nel caso specifico di Milano, della Lombardia, dove c'è Casa Arcobaleno, ma anche in altre regioni d'Italia, che ci sono dei numeri di riferimento, dei luoghi di protezione che possono essere attivati assolutamente in pronto intervento. Sicuramente poi a fianco a questa attività di protezione noi facciamo sensibilizzazione, incontriamo le famiglie che hanno bisogno di approfondire certi temi, cerchiamo di parlare alle scuole laddove c'è la disponibilità, quindi di lavorare anche su qualche dimensione di prevenzione per dare contro l'ignoranza e questi atteggiamenti di odio e discriminazione che molto spesso sono legati davvero a dimensioni di non conoscenza e di superficialità. Insieme a questo però ci tocca accogliere, dal 2019 sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case Arcobaleno, ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata dalla famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi diciamo più a suo agio nel trovare la sua identità.
E invece cosa si può fare con i genitori che non accettano l'orientamento sessuale dei figli?
In tante situazioni noi abbiamo trovato anche un solo spiraglio di possibilità di costruire un dialogo e di riavvicinare la famiglia, lo abbiamo colto insieme al ragazzo e alla ragazza, portando avanti un percorso supportati appunto da figure esperte che possono contribuire a sradicare in qualche modo alcune convinzioni. In alcuni casi purtroppo non è stato possibile e la rottura con la famiglia è diventata definitiva perché non c'erano spazi di ricomposizione.
Moriconi aveva 24 anni, ma se fosse stato un ragazzo più giovane, adolescente, avesse frequentato la scuola, possiamo immaginare, supporre che non avrebbe avuto il consenso informato, preventivo, sull'educazione sessuale che devono firmare i genitori. Ecco, questa nuova legge voluta da Valditara e dal governo, come impatta o come non impatta sulle questioni di genere e sull'educazione sessuale?
Sicuramente ci fa arretrare dal punto di vista di quei percorsi che sono necessari per creare cultura, consapevolezza, maturazione affettiva ed emotiva, quindi assolutamente perdiamo un'occasione in questo modo per agire in uno dei gangli fondamentali dove i ragazzi e le ragazze vengono a contatto con alcune tematiche, per cui sicuramente da questo punto di vista pensiamo che sia un'occasione mancata per fare quel lavoro che dicevamo prima necessario a tutto spiano, peraltro nella scuola, che per noi è un luogo di elezione dove lavorare e dialogare con i ragazzi e le ragazze.
Quella che avete sentito era Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case Arcobaleno a Milano, intervistata da Matteo Lefons. Si parlava anche dei genitori, chi aiuta i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie è l'associazione Agedo, e noi qui abbiamo il piacere di ospitare Rita Rabuzzi, che è la presidente di Agedo Livorno Saverio Renda. Benvenuta Rita, eccoci.
Grazie, grazie dell'invito.
Buonasera. Voi siete la sede di Agedo di Livorno e quindi siete vicini anche geograficamente a Camaiore, alla Versilia. Vi siete informati sulla situazione di quella famiglia, di quel ragazzo nello specifico?
Allora, sì, ci siamo attivati subito appena abbiamo saputo della notizia, ma non certamente con la famiglia, nemmeno con i familiari, ma abbiamo fatto un po' di ricerca per capire che cosa fosse successo. E quindi per il nostro rammarico sembrerebbe proprio che sia successo perché il figlio appunto si era dichiarato gay e quindi non era accolto in famiglia se non dalla madre. Ecco, noi siamo arrivati a questa situazione non conoscendo però diciamo tutto il contesto, perché non ci hanno mai contattato né la famiglia né naturalmente gli amici di Michelangelo.
Senta Rita Rabuzzi, noi siamo partiti da una domanda con questa trasmissione, che è questa: se in famiglia è ancora così difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ovviamente questo caso di cronaca ci dice di sì, però voi le vedete le esperienze, le famiglie le incontrate quotidianamente. È cambiato qualcosa nel corso degli anni? C'è maggiore consapevolezza, c'è maggiore accettazione e apertura? Come vanno i vostri percorsi insieme ai genitori?
Allora, devo dire che c'è maggiore apertura da parte dei genitori, ma purtroppo questi casi si verificano sempre. Diciamo, penso che sia anche dovuto all'attualità, diciamo, al periodo che stiamo provando ora in questo momento. Noi come associazione accogliamo i genitori, in quanto noi come genitori possiamo condividere con loro le loro incertezze e il fatto appunto che non si sentono preparati ad affrontare questa nuova situazione che si è creata in famiglia. Però diciamo che i genitori che prendono coscienza e che ci contattano, spesso e volentieri sono grati, diciamo, ai nostri incontri, in quanto si sentano meno soli, in quanto possono rapportarsi con altri genitori che hanno avuto già questa esperienza, diciamo, che sono riusciti a superare queste incertezze e poter accompagnare i propri figli e le proprie figlie come deve essere, quindi come compito dei genitori quello di di far sentire felici i propri figli e le proprie figlie e di ascoltarli, di non contrastare la loro natura, perché noi purtroppo abbiamo dentro di noi abbiamo i nostri pregiudizi, la cultura non ci ha aiutato, diciamo, in precedenza. Oggi come oggi possiamo assolutamente aggiornarci, possiamo assolutamente incontrare altri genitori, ci possiamo informare. E il compito nostro anche di Agedo è quello proprio di dare delle corrette informazioni, ecco, ai genitori e alla cittadinanza.
Ecco, proprio a proposito di questo, ci sono genitori che partivano da una posizione di totale chiusura e rigetto, rifiuto, e poi invece nel corso del percorso in cui li avete accompagnati hanno cambiato completamente opinione. Succede anche qualcosa di questo tipo?
Sì, fortunatamente succede. Ogni genitore ha i suoi tempi. Ci sono quei genitori che, diciamo, in poco tempo riescono ad elaborare la situazione. Per altri genitori ci vuole più tempo. Però i nostri incontri, diciamo, la nostra serenità, i nostri racconti aiutano moltissimo questi genitori e quindi ci ringraziano e si uniscono a noi anche alcuni ad essere attivisti, perché riconoscono che il genitore è importante per la vita dei propri figli, delle proprie figlie, e quindi si sentono proprio si mettono a disposizione perché altri genitori possono, diciamo, avere la stessa fortuna che hanno avuto loro di incontrare noi e sentirsi proprio fortunati e orgogliosi dei loro figli e delle loro figlie.
Un'ultima cosa, sentiva forse nell'intervista prima di lei, Rita Rabuzzi, si parlava della legge Valditara che ha introdotto il consenso informato per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Alle superiori per i minorenni ci vuole l'autorizzazione di fatto dei genitori. È un problema questo?
Purtroppo sì, è un grosso problema perché noi siamo riusciti a entrare nelle scuole perché i ragazzi e le ragazze ne hanno assolutamente bisogno, ma non solamente loro, anche le insegnanti, gli adulti, quelli che stanno insieme ai ragazzi e le ragazze. E quindi per noi questa legge diciamo che toglie quella possibilità di poter dare una corretta informazione ai ragazzi e alle ragazze, anche una corretta informazione sull'affettività che questi ragazzi devono affrontare con i loro compagni e per il loro futuro. Quindi saranno senz'altro degli insegnanti che ci cercheranno senz'altro, però questo sarà molto più meno frequente, perché si scoraggeranno, visto che tutte queste nuove disposizioni che ci sono da questa legge Valditara si scoraggiano ad invitarci, quindi credo che sarà molto difficile entrare nelle scuole, ma noi ci saremo sempre e cercheremo sempre, forse fuori dall'ambito scolastico, guardiamo un attimino come poter aiutare questi ragazzi e queste ragazze, perché è importantissimo, perché poi oltre ad avere sull'affettività il fatto lo stesso che dell'educazione sessuale, che comunque nelle famiglie, non tutte le famiglie sono disposte a dare un'educazione corretta ai propri figli e alle proprie figlie. Quindi ci saranno quei ragazzi che saranno preparati ad affrontare la vita sessuale ed affettiva, ma ci sono anche quei ragazzi che assolutamente non avranno diciamo, questa fortuna e quindi cercheranno nei siti, su internet, delle situazioni, naturalmente degli articoli e delle immagini scorrette che non le prepareranno certamente alla sessualità e all'affettività.
Rita Rabuzzi, la ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla
buona
prossima.
Serata.
A presto. Rita Rabuzzi, presidente di Agedo Livorno Saverio Renda, con lei si conclude questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Diamo appuntamento a tutti a questo punto, dopo questa mezz'ora insieme, al Pride di sabato a Milano, perché serve essere in piazza lì tutti quanti noi. Ciao da Mattia Guastafierro, un saluto.